Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, le 7.51 del mattino, quasi 52, nel primo giorno dopo la partenza di Sanremo. Ecco, lo dico prima che si scatenino le consuete polemiche, lo dico subito, ieri sera di fronte al festival sono andato a letto prima di Mattarella. Oh ragazzi, io ci ho provato, ma la sveglia alle 4.30 non è esattamente compatibile con una serata che finisce alle 4.30. Tanto che i giornali di oggi scrivono tutti della prima mezz'ora, che poi pure a loro toccava chiudere le rotative. Mattarella invece è stato lì fino alla fine, a meno che quello inquadrato non fosse il cartonato di Mattarella, che di per sé tende già spontaneamente al cartonato. All'inizio sull'inno c'era sicuramente, perché ha mosso le labbra, poi per il resto, per stabilire che fosse lì davvero, occorrono delle prove un po' più solide. Povero, povero Mattarella. Per dargli la carica gli hanno proposto subito Mameli, che per lui è come l'uz uz di un rave party e che comunque resta il pezzo migliore della serata. E poi per ridargli la carica gli hanno messo Benigni con il monologo sulla Costituzione. Solo che poi lo aspettavano 6 ore di Ariete, Grignani e Colla zio. Povero Mattarella, non viveva probabilmente una serata così dal giorno in cui ha dovuto mettere il Senato nelle mani di La Russa. Attorno alle 22, dicono le cronache, abbia chiesto ai corazzieri di chiamare l'Ariston per dire che c'è una bomba, alle 23.30 il suo status è diventato ufficialmente quello di rifugiato politico, perché nel complesso alcune canzoni erano così spaventose che sono state rivendicate dagli anarchici, anche se sul piano delle versioni il momento topico è stato quello dell'ira di Blanco. L'ira di Blanco, che è una roba che sta giusto una tacca sopra la furia di Tinky Winky. Blanco, lo saprete, ha sfondato la porta dell'inaudito prendendo a calci i fiori di Sanremo. Guardate che prendere a calci i fiori di Sanremo è il gesto più eversivo che si possa immaginare al festival. Giusto per avere un paragone, è un po' come gettare una cartaccia per terra in Svizzera. Insomma, roba da pazzi, roba per cui Salvini immagino abbia già chiesto per Blanco un anno di servizio militare obbligatorio. Molto molto atteso invece il monologo della Ferragni. Non l'ho visto, ma da quello che ho letto, da quello che mi dicono, la Ferragni ha scritto una lettera a se stessa, ricordando se stessa, che spronava se stessa, riflettendo su se stessa e commuovendosi tantissimo per se stessa. Quindi praticamente l'ombelico disegnato sul suo vestito era la traduzione per non udenti del suo stesso monologo. Invece quando presentava i cantanti in gara, non so se ci avete fatto caso, citava solo numeri, cioè nei suoi interventi c'erano così tanti numeri che sembrava che i testi glieli avesse scritti direttamente il suo commercialista. Per il resto, lo dicevo, purtroppo non ho visto molto. Ho visto Benigni che ricordava i tempi del fascismo e ho pensato che La Russa li ricorda molto di più. Ho visto Amadeus chiamare sul palco il vincitore dell'anno scorso e ho pensato, oh cazzo, adesso arriva la Meloni. Ho visto Piero Pelù ciulare una borsetta in un sontuoso omaggio ai borseggiatori di Napoli e ho visto il vestito in pelle di Marco Mengoni, che era un saldo scontatissimo di poltrone e sofà. E poi, appunto, come vi dicevo, mi sono arreso, quindi ci sarà chi meglio di me vi potrà raccontare, se volete, la serata di Sanremo. Prendendo i giornali, però, innanzitutto un disclaimer: attenzione, il titolo del Corriere di oggi non è su Sanremo. Ripeto, il titolo del Corriere di oggi non è su Sanremo, il titolo è Le voci da sotto le macerie. Non è su Sanremo. Il Corriere titola naturalmente sulla tragedia in Turchia, anche se subito dopo c'è Sanremo con l'immagine di Benigni che si contende con l'immagine di Mattarella alle prime pagine, tutte e due immagini, come dicevo, della prima mezz'ora, perché poi sono andati a letto anche quelli che fanno i giornali. I titoli oggi sono ancora sui soccorsi, sulla quel che resta della tragedia immane del terremoto, ma si parla anche di risvolti geopolitici che stanno sopra e sotto le macerie. Il tempo della rabbia è il titolo che fa Repubblica. Sale a oltre 7.000 il numero dei morti. I ritardi nei soccorsi di Ankara, le case costruite con materiali scadenti che scatenano l'ira degli sfollati. Contestato il governo, Aleppo isolata dal mondo e da Assad che blocca gli aiuti internazionali. La Stampa invece è l'unico giornale che va direttamente su Sanremo e titola Inno alla libertà, con l'immagine di Benigni nelle vesti di celebrante della Costituzione. Poi si ritorna al terremoto con il Manifesto, che oggi titola La faglia dei soccorsi e l'ora della solidarietà, invece è il titolo che fa Avvenire, mentre Il Giorno divide la pagina con titolo sul terremoto e poi selfie collettivo su Sanremo, con la Ferragni che naturalmente impugna l'iPhone, Morandi, Amadeus e il presidente Mattarella, poverello pure lui. Per trovare un titolo diverso possiamo andare sulla prima del Sole 24 Ore, che ok titola sulla spesa reale della pubblica amministrazione, su tutti i buchi nelle assunzioni del PNRR, ma la prima del Sole 24 Ore oggi a uno dei pezzi più interessanti della giornata, perché Marco Bellinazzo racconta di come sia sfumata l'alleanza tra Arabia Saudita e Italia per i mondiali del 2030, e dopo lo vediamo. Sulla prima del Manifesto, ma anche in taglio alto sulla prima del Foglio, le proteste rinnovate in Francia per la riforma delle pensioni, con Giuliano Ferrara che dice che c'è in ballo questa settimana tutta la parabola di Macron, ma il titolo in rosso del Foglio invece è dedicato alla Juventus. La Juve senza giusto processo, scrive Claudio Cerasa, e fa riferimento, lo fanno in tanti oggi sulle prime, al magistrato che ha detto di odiare la Juve, che si occuperà del futuro della Juve, una giustizia sportiva che sceglie di essere una luce riflessa del processo mediatico, dice Cerasa. Gli altri titoli, le altre cose sui quotidiani le vediamo tra poco, intanto i titoli, quelli del GR, subito dopo la pubblicità.
Inside in the days of 39. Oh, please leave the Vendana open. Federico Lockers dead and gone. Bullet holes in the cemetery wall. The black car of the Gotti of the beer. Spanish bombs on the Costa Rica are dying in on the DC-10 tonight. Spanish bombs. You got the gear of Benito. Just the quella. Oh my God, a thong. Benito, just the quella, oh my God, a song. Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag. They wore the black one after they died in one Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes. The Irish too, drenched in blood. Spanish bombs shattered the hotels. My senoritas, those who sniffed in the bar. Bonito, yo te quiero, oh my corazón. Spanish bombs, yo te quiero y bonito.
Dopo le 8, quando comincia la seconda parte del Demone del Tardi, con una Spanish Bombs, naturalmente tratta da London Calling, che ricorderete era quell'album che in copertina aveva Paul Simonon che spaccava il basso, che è poi la versione educata di Blanco che distrugge le piante sul palco di Sanremo. Intanto è cominciata la conta dei danni fatti da Blanco, quelli raccolti da Morandi con la scopa, e se dobbiamo essere oggettivi dobbiamo dire che alla alla fine ha fatto più danni Blanco in una serata a Sanremo di quanti non ne abbiano fatti gli anarchici nelle ultime settimane, tanto che mi aspetto che adesso la Meloni lanci il pericolo Blanco, l'attacco di Blanco al cuore di Sanremo, cosa che potrebbe prendere le prime pagine dei prossimi giorni. Intanto, prima di tornare ai quotidiani, anzi prendendo dai quotidiani, ci sono due notizie importanti oggi, una sul fronte energetico che riguarda il rigassificatore di Piombino. La prendo dal Corriere della Sera: Piombino cambia colore, la nave rigassificatrice adesso è diventata blu, perché ricorderete che si era impuntata la sovrintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, perché diceva che il nero della nave rigassificatrice era un pugno nell'occhio e rovinava il colpo d'occhio al porto. Adesso l'hanno ridipinta di blu e quindi è tutto a posto, tutti contenti, stop alle proteste. L'altra notizia importante invece è sul fronte dell'inflazione, perché i deputati della regione Sicilia, come racconta Repubblica, si sono alzati lo stipendio di 900 euro al mese proprio per fare fronte all'inflazione. Avevano uno stipendio di 11.100 euro, con 900 in più facciamo cifra tonda e si arriva a 12.000, che è proprio tondo tondo. Ma da dove cominciamo oggi nella lettura dei giornali? Comincerei proprio da quella notizia che vi accennavo prima e che sta sulla prima pagina del Sole 24 Ore con Marco Bellinazzo, che racconta di come sia sfumata l'alleanza tra l'Arabia Saudita e l'Italia per i mondiali del 2030. Non so se voi foste informati, per chi lo fosse un approfondimento, per chi non lo fosse invece urca. Ecco come è fallito il progetto per la Coppa 2030, racconta Bellinazzo. La Mecca, un calciatore scaglia un pallone per aria, una parabola arcuata che approda a Luxor nella Valle dei Faraoni, dove un altro calciatore al volo la sferra verso il cielo spedendolo dritto in mezzo al Colosseo. Questo breve filmato promozionale, mostrato alla delegazione della Federcalcio Italiana nell'aprile del 2021, avrebbe dovuto pubblicizzare e promuovere la candidatura congiunta dell'Arabia Saudita, dell'Egitto e dell'Italia a ospitare il Mondiale di Calcio del 2030. Una candidatura, quella di Riyadh, che ufficialmente ancora non esiste, ma che rappresenta da tempo un punto fermo del progetto geopolitico e finanziario del governo, dovendo simboleggiare assieme all'Expo l'epilogo del Saudi Vision 2030 e l'inizio di una nuova era per il regno. L'Arabia Saudita, scrive Bellinazzo, fortemente sostenuta dalla FIFA del presidente Gianni Infantino, alla fine ha dovuto sostituire l'Italia con la Grecia in una gara che la vedrà concorrere con la candidatura europea sponsorizzata dalla UEFA di Alexander Seferin, di Spagna, Portogallo e Ucraina, e quella ufficializzata proprio ieri da Argentina, Uruguay, Paraguay e Cile, che nel centenario della Coppa, la prima edizione si disputò nel 1930 appunto in Uruguay, vorrebbero celebrare l'evento in Sud America. Ma torniamo alla candidatura. Per questa candidatura, che ancora ufficialmente non esiste, tra l'autunno del 2020 e la primavera del 2021 l'Arabia, affiancata dalla FIFA, ha avviato un pressing sulla Federazione Italiana Gioco Calcio e promosso nel contempo colloqui riservati con il governo italiano, all'epoca guidato da Giuseppe Conte, colloqui che hanno assunto rilevanti connotazioni economiche e diplomatiche. I contatti tra le due federazioni partono in realtà nella primavera estate del 2020, in piena pandemia. Formalmente i colloqui si incentrano sulla possibilità che l'Italia fornisca assistenza a Riyadh per la formazione di allenatori, arbitri, dirigenti sportivi e per lo sviluppo del calcio femminile. A un certo punto però sul tavolo del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, viene portato dai sauditi il dossier mondiali, una proposta che appunto prevede l'organizzazione congiunta insieme all'Egitto della rassegna iridata. Il piano prevede, come per l'edizione del 2026 allargata a 48 nazionali, che siano tre i paesi a ospitare i match, ma sarebbero, a differenza di quelli nordamericani, in tre continenti diversi. In cambio del know-how calcistico dell'Italia, Riyadh sarebbe disposta a farsi carico di gran parte degli ingenti investimenti infrastrutturali necessari ad ammodernare il parco stadi della penisola. Gravina prende tempo, data la rilevanza della questione. Il presidente federale ha già in mente di candidare l'Italia all'Europeo del 2032 e soprattutto a chiare le conseguenze di una scelta che in termini di politica pratica calcistica metterebbe l'Italia fuori dal consesso UEFA. Della proposta viene perciò informato Palazzo Chigi. Il 9 settembre del 2020, nella prima missione internazionale dopo il lockdown, Infantino vola a Roma ad incontrare il Premier Conte insieme a Gravina. Ma di fatto la questione della potenziale candidatura italo-saudita è il piatto forte della riunione. Infantino sonda la volontà di Palazzo Chigi. A Conte non dispiace la prospettiva che l'Italia organizzi un mondiale di calcio. Il no alle Olimpiadi del 2024 a Roma fa parte del passato del movimento. Tuttavia, il Presidente del Consiglio pone una serie di questioni ostative legate al rispetto dei diritti umani. Ci sono le ricostruzioni della CIA sulle responsabilità di Mohammed bin Salman nell'omicidio di Jamal Khashoggi e soprattutto fa presente le complicate relazioni che intercorrono tra Italia ed Egitto a causa della mancata collaborazione del governo egiziano nel fare chiarezza sulla morte di Giulio Regeni. Inoltre sta per scoppiare a livello mediatico il caso di Patrick Zaki, ostacoli diplomatici che l'Arabia Saudita, senza promettere nulla, fa intendere di voler provare a rimuovere interloquendo con l'alleato Al-Sisi. A fine ottobre del 2020 le massime autorità dello sport saudita sbarcano a Roma, dove restano diversi giorni per sottoscrivere con il presidente Gravina un accordo bilaterale. Dopo la firma, l'Arabia Saudita va avanti nella preparazione del dossier, per quanto la nuova ondata di Covid rallenti ogni decisione. Nell'aprile del 2021 viene anche mostrato ai vertici della FIGC il video, quello che viene raccontato all'inizio del pezzo, il video della possibile candidatura con il volo del pallone tra la Mecca, Luxor e Roma. Nel frattempo però deflagra il caso Superlega con le spaccature per quanto celata dalla presa di posizione pubblica tra la FIFA di Infantino e la UEFA di Seferin, che vede la FIGC saldamente piantata nel campo europeo. A Palazzo Chigi dal febbraio 2021 intanto si è insediato Mario Draghi. Zaki è ancora in carcere e rischia 25 anni di carcere, mentre nessuna novità si registra sulla vicenda Regeni. Riad a questo punto capisce che sarà ancora più difficile persuadere l'Italia e decide di puntare le sue fiche sulla Grecia, e quindi si passa da un progetto Arabia, Egitto, Italia a un progetto e una candidatura mondiale che verrà ufficializzata tra Arabia Saudita, Egitto e Grecia, per l'appunto. Questo è il racconto che oggi Marco Bellinazzo fa di questa interessante storia. Ma torniamo all'argomento di prima pagina, che è naturalmente quello del dopo terremoto in Turchia e in Siria. Naturalmente sono molte le cronache drammatiche che ancora hanno a che fare con i soccorsi e la ricerca dei dispersi, ma oggi si scrive molto, come anticipavo, delle implicazioni geopolitiche. Pagina 3 di Repubblica: un paese in guerra, isolato e senza soccorsi, e Assad blocca gli aiuti internazionali. Anche sulla stampa troviamo queste implicazioni, e troviamo soprattutto il racconto di un esponente della opposizione turca che racconta dell'atteggiamento e dell'utilizzo che Erdogan sta facendo del terremoto. C'è un pezzo a pagina 17 firmato Ese Temelkuran: corruzione, soccorsi inesistenti, Erdogan abbandona le città ribelli. Ad Hatay, roccaforte dell'opposizione, gli aiuti tardano ad arrivare, i morti aumentano, l'assenza di un piano per le emergenze, 20 anni di regime hanno portato alla catastrofe. Ma in modo più largo della partita geopolitica che si incrocia tra le macerie soprattutto siriane, scrive questa mattina Alberto Negri sulle colonne del Manifesto: spaccata in due la geopolitica della solidarietà in questa tragedia immane. La geopolitica della solidarietà si è spaccata appunto in due. Tutti i soccorsi occidentali che si stanno approntando vanno in Turchia, pochissimi raggiungono la Siria, scrive Negri. In Occidente le ambasciate siriane sono chiuse, nulle le relazioni diplomatiche, mentre le sanzioni europee e americane sono pervasive. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non cita nemmeno la Siria nel suo discorso sul terremoto. Pezzo che parte in prima pagina e che poi prosegue a pagina 14. La Siria, scrive Negri, vive almeno tre contemporanee tragedie: la guerra civile che continua imperterrita, come permane la presenza militare straniera, quella del terremoto, e l'abbandono occidentale colmato solo parzialmente dagli aiuti di russi, iraniani, iracheni che sostengono al potere Bashar Assad. A tutto questo si aggiunge la chiusura delle frontiere dal lato siriano, controllato dalla Turchia, che ospita circa 3 milioni di profughi siriani, e ha appena proclamato lo stato di emergenza per 3 mesi. Da qui, da un unico valico, passavano finora gli aiuti delle agenzie ONU alle popolazioni siriane lungo un confine che da tempo rappresenta, come disse Papa Francesco, una guerra mondiale a pezzi. Qui abbiamo i curdi che combatterono contro il califfato, poi lasciati alla vendetta di Erdogan. Qui ci sono i jihadisti al-Nusra, al-Qaeda e ISIS, che controllano sacche di territorio come Idlib, colpite nelle scorse settimane anche da un'epidemia di colera di cui non avevamo notizia se non da organizzazioni come Medici Senza Frontiere. Se è vero che in Siria ci sono le basi russe e dei pasdaran iraniani, Biden non può far finta di ignorare che gli Stati Uniti sono presenti militarmente nel paese dal 2014, nella Siria nord-orientale e nella base di Tanf a sud-est, oltre naturalmente a far la guardia ai pozzi petroliferi per privare di risorse il regime di Damasco. Prosegue poi Alberto Negri: la geopolitica e il terremoto stritolano le vite delle persone colpite dalla guerra. La frontiera tra Turchia e Siria si sta giocando da tempo la sorte di milioni di profughi siriani, un destino già disperato che aveva subito di recente una sorta di accelerazione improvvisa. Erdogan, in serie difficoltà economiche, da tempo si vuole liberare di loro, mentre i miliardi di euro versati da Ankara dalla UE non bastano più a soddisfarlo. Infatti, prima della fine dell'anno era accaduto un evento rilevante, per lo più ignorato dai media: a Mosca si sono incontrati il ministro della difesa russo, quello turco e quello siriano. È stata la prima volta in oltre un decennio che un ministro della NATO, di cui la Turchia è membro dagli anni 50, parlava ufficialmente con un alto rappresentante siriano. Secondo le fonti di Damasco, peraltro non smentite, la Turchia sarebbe disponibile a ritirarsi dal territorio siriano occupato, mentre in cambio la Siria si riprenderebbe indietro i profughi, mettendo sotto controllo il PKK e i curdi del Rojava. L'intesa per Erdogan in vista delle elezioni di giugno aveva un forte valore propagandistico presso l'opinione pubblica turca, ormai ostile ai rifugiati siriani, ma il terremoto adesso ribalta le carte sul tavolo. Erdogan sa perfettamente che sul sisma si gioca la sopravvivenza politica. Ha preso in mano direttamente le operazioni della protezione civile e gestisce gli aiuti internazionali, perché ovviamente nessuno deve fare ombra al Rais. Dalla partita geopolitica in Siria e in Turchia al PD, il passo evidentemente quantico, ma è sui congressi, nei circoli che preludono al voto delle primarie, che titola oggi Il Domani. Per Schlein la vittoria su Bonaccini non è più una missione impossibile. Al quarto giorno di votazione il presidente dell'Emilia Romagna è al comando, ma il voto di opinione delle grandi città riaccende le speranze della candidata. L'affluenza ai gazebo potrebbe essere decisiva, ne scrive Daniela Preziosi, che parte dalla guerra dei numeri tra opposti comitati, che con il PD che da ieri raccoglie i dati bollinati, e poi i numeri raccolti finora. Fin qui Bonaccini prevale. Nel primo weekend la distanza tra lui e la Schlein era imponente all'apparenza: lui al 50,22%, lei al 36,37%. L'aggiornamento ufficiale di ieri pomeriggio è un ritocco al ribasso su oltre 20.000 voti espressi. Il presidente dell'Emilia Romagna resta in vantaggio, ma cala leggermente da 14 a 12 punti. Il suo 48,8 è comunque distante dal 37 di Schlein, che sale leggermente. Ma se l'affluenza raggiungesse almeno gli 800.000 partecipanti, i sostenitori di Schlein sono certi di avere molte più chance di Bonaccini, che a loro dire fa il pieno solo nel partito. Ed è vero, scrive la Preziosi, che i votanti iscritti si rivelano giorno dopo giorno pericolosamente scarsi. La simulazione che viene snocciolata è la seguente: se ai circoli votano anche 150.000 iscritti e Bonaccini vince con il 55%, avrebbe preso 77.000 voti e non sarebbe una gran base di partenza di fronte a eventuali 800.000 del voto aperto. Nelle grandi città come Milano e Torino il voto di opinione sospinge Schlein, persino a Bologna i due principali candidati procedono a un'incollatura e poi c'è il Veneto. Chi si sarebbe aspettato che lì la movimentista sarebbe andata bene? Dal lato Bonaccini nessuno minimizza, anzi, anche perché la paura di perdere è un'ottima spinta a moltiplicare gli sforzi. Si scrive, visto che siamo sempre più vicini anche del voto delle regionali, ieri c'è stata la grande reunion del centrodestra al Teatro Dal Verme a Milano, che racconta su Repubblica Oggi Paolo Berizzi le sciure di Berlusconi, che è sempre il più moderato, i Salvini Boys, chiamati non solo a sbandierare, ma adesso pure alla prova dei cantieri, quelli visitati dal ministro versione Umarelle, poi ovviamente loro, i patrioti, tronfi della consapevolezza di questo inebriante effetto locomotiva anche nella Lombardia, nuova terra di conquista. Giorgia, Giorgia, intonano i fratelli e le sorelle d'Italia, le bandiere con la fiamma lì al centro, nel cuore della platea, alle spalle di Daniela Santanchè, tornata padrona di casa dopo anni di irrilevanza. Intorno quelle dei partiti alleati plasticamente a traino. Io sto con Giorgia, dice Erika, tanti anelli, quanti le direct avviate su Instagram, lavorava all'ospedale Galeazzi, voglio sentire parlare anche di sanità. Si alza in piedi a zoomare quando la premier, sono le 18:30, 5 minuti prima dell'ingresso teatrale di Berlusconi, si materializza in prima fila, osannata, ammirata, blandita, platea molto assortita alla Dal Verme per la riunione elettorale del destra centro per Fontana presidente, uniti divisi come sempre, di qua come sul palco, tre popoli diversi per tre leader diversi, la cui unica ragione sociale ieri era compattarsi a testuggine per difendere il baluardo lombardo, ovvero una regione dove il centro-sinistra non tocca palla da 28 lunghi anni. Comincia così il racconto di Paolo Berizzi della reunion di ieri, che poi attraversa le diverse classi riunite poi naturalmente come ledera in favore di Fontana presidente. Chi scrive di elezioni lombarde e dedica un ritratto alla candidata Letizia Morati e oggi Alessandro Robecchi sul Fatto Quotidiano. Lombardia canaglia, Letizia Morati e il voto inutile ma utile per la destra, scrive Robecchi. Tra le cose degne di nota della regione Lombardia, oltre a bellissimi laghi, montagne spettacolari e pregevoli formaggi, segnaliamo Letizia Morati, candidata del cosiddetto Terzo Polo, che nell'imminente weekend elettorale metterà il suo nome, il suo prestigio, la sua storia al servizio del presidente uscente e rientrante Attilio Fontana della Lega. Morati, per farla semplice, aiuterà la Lega, Forza Italia, parlandone da viva, e le falangi meloniane a vincere le elezioni, compiendo così la sua missione storica di sconfiggere il centrosinistra, nonché, per carità, si faccia fatica. Ecco, se Attilio Fontana and his band se la caverà ancora una volta conquistando la Lombardia, dovrà dire grazie a Letizia Morati e a chi l'ha candidata, cioè il genio incompreso Carlo Calenda e quell'altro socio in ditta, quello del Rinascimento Saudita, gloriosa apoteosi del voto inutile. Facciamola breve, un romano dei piani alti e un toscano della provincia che circuiscono un'anziana signora lombarda avida di poltrone e potere, convincendola che può vincere chiedendo i voti di quegli elettori che anni fa la cacciarono dal comune di Milano, ritenendola con molte ragioni sindaco impresentabile. In attesa del voto inutile per Letizia Morati e i suoi due scudieri teorici della sconfitta, va registrato qualche smottamento. Silvio Buonanima, preoccupato che Fratelli d'Italia gli mangi il partito e gli elettori, mormora, in discrezioni giornalistiche, di preferire Letizia, ma è subito retromarcia, se no gli altri alleati se lo mangiano davvero. La sua plenipotenziaria Alice Ronzulli si scaglia contro Morati dandole della gallina. Lo stile è tutto, ma Morati può contare sul voto convinto di qualche salotto, pardon living, dove si coltiva la buona conversazione e la nostalgia del bel tempo che fu, quando la borghesia similcolta e similprogressista contava ancora qualcosa, signora mia. Al tempo stesso la sciura Morati in transagonistica corteggia i tassisti, smentita dal suo stesso pigmalione Calenda. Interessante caso di candidata che smentisce la linea del partito che la candida, che smentisce la sua candidata. Del resto, in quanto a capacità di ribellarsi ai capi, la signora non ha rivali, chiamata in Regione Lombardia per mettere fine alle performance comiche di Gallera, è diventata vice di Fontana autocandidandosi alla presidenza per il centrodestra, poi autoescludendosi con stizza perché rifiutata, poi autoproclamatasi di sinistra in modo quasi convincente da convincere Calenda e quell'altro campione che Fontana dovrà ringraziare per il servizio reso. Così Alessandro Becchi sulla candidata Letizia Morati, ormai a pochi giorni dal voto in Lombardia. Altre notizie che troviamo sui quotidiani, beh, c'è per esempio Zoom che si unisce a tutti i big dell'high tech perché, finita la pacchia del lockdown, taglia anche lei 1300 dipendenti. E poi che cosa ancora? Non abbiamo detto che c'è oggi spaccatura sui giornali della destra a proposito di Mattarella a Sanremo, perché se da una parte c'è un editoriale dedicato di Alessandro Sallusti sulle colonne di Libero alla Sfinge che sorrise, cioè proprio Mattarella, dove c'è un Sallusti assai indulgente nei confronti della presenza del capo dello Stato a Sanremo, la verità invece si scaglia: ci mancava solo Mattarella a Sanremo, più che un festival, una sindrome soffocante. Mentre invece il giornale preferisce dedicarsi al casino di Sanremo, festival nel caos, Mattarella ospite diventa un caso, consiglieri Rai tenuti all'oscuro dopo Zelensky, un altro pasticcio. Siamo arrivati praticamente alla fine di questa puntata odierna del Demone del Tardi, e allora i giornali sportivi con la Gazzetta che celebra il Festival Vlahovic, perché nel frattempo si giocava Juventus Salernitana con la Juve che ha vinto 3-0, mentre il Corriere dello Sport ugualmente si occupa della Juventus, ma sul caso e sulla polemica che sta montando sul magistrato Santoriello, che ha dichiarato di odiare la vecchia signora e si dovrà occupare dei destini della vecchia signora. Con questo io sono pronto a salutarvi, così una volta tanto faccio contenta, come mi capita poco spesso, di fare la Ghidini, facendole trovare uno studio perfettamente in ordine, e con l'ultimo good morning vi saluto, ci sentiamo domani mattina sempre su le stesse frequenze, sempre qui alla stessa ora con il Demone del Tardi.
Good morning.
Good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight.
So good morning. Good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you.
And you, and you, and you. Good morning, we've gabbed the whole night through. Good morning to you.
Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning.
In the morning.